tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Il denaro, da mezzo di esclusione degli ultimi, può essere convertito in strumento di inclusione. Buongiorno da Luisa Nitti, bentrovati a Tempo dello Spirito. Parla del denaro, della possibilità di convertirlo a favore delle persone, la riflessione biblica che oggi è tenuta dal pastore Herbert Anders. Ci occuperemo poi del 60° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, la grande assise della Chiesa Cattolica che Papa Giovanni XXIII aprì nell'ottobre del 1962. Ricorderemo quell'evento che tanto ha influito anche nello sviluppo delle relazioni ecumeniche insieme al teologo protestante Paolo Ricca, che allora giovanissimo seguì l'evento a Roma come cronista dell'Alleanza Riformata Mondiale. Ascolteremo le sue riflessioni e la sua testimonianza. Con noi questa domenica il pastore Herbert Anders della Chiesa Riformata di Lingua Italiana a Zurigo. La sua riflessione biblica prende spunto da una parabola contenuta nell'Evangelo di Luca al capitolo 16. Il pastore Anders parla di denaro e di come sia possibile convertirlo a favore degli ultimi. La lettura del testo biblico è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. Il fattore disse fra sé: che farò ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. Egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Il personaggio biblico di oggi non ha un nome, solo un ruolo. È amministratore delegato di un'azienda ed è in panico. Tra poco si troverà per strada, perché la sua fraudolenza è stata scoperta. Ha paura di dover mendicare, o peggio, lavorare nei campi. So io quel che farò, si dice. Regalerò dei soldi alle persone. Condonerò le cambiali dei debitori del capo. Un domani, quando sarò disoccupato, queste persone si sentiranno obbligate nei miei confronti. Mi inviteranno a casa loro, mi aiuteranno a trovare un altro lavoro. Una parabola molto particolare. Siamo abituati ad ascoltare storie della conversione di persone, mentre qui c'è la storia della conversione di un mezzo. Non è l'amministratore che si converte. La conversione è quella del denaro. Da oggetto per garantire prestigio e sicurezza, è diventato un mezzo per accedere a beni vivi. A beni come le relazioni con le persone, come una rete di contatti, come amici. Il denaro è stato convertito da oggetto di esclusione a mezzo di inclusione. Conosco una famiglia, madre e padre, e due figli che all'epoca avevano appena finito il liceo. Hanno un appartamento con tre vani in periferia. Non sono ricchi. Un giorno avevano incontrato per strada un giovane che, per proteggere la sua privacy, chiamiamo Adid. Adid era migrato da uno di quei paesi che per l'enorme debito di Stato non riesce ad uscire dalla miseria. Era venuto in Europa per trovare lavoro, ma allora dormiva per strada. Nell'incontro con Adid, la famiglia si rende conto del suo bisogno. Dato che la figlia aveva appena cominciato uno stage fuori casa, c'era un letto libero. Hanno dunque deciso di invitare Adid in casa e in famiglia, sostenendo i costi in proprio. È lì che Adid ha fatto gli ultimi anni di scuola e anche i primi di apprendistato in un albergo. E non finiva lì. Durante una grande conferenza internazionale delle chiese, Adid faceva parte dello staff. Lì ha incontrato una coppia statunitense, gli ha raccontato il suo avvenire e la coppia ha deciso di voler partecipare nella storia di riscatto umano e ha invitato Adid in una prestigiosa università. Le spese le avrebbero sostenute loro. Da allora sono passati 5 anni. Adid ha finito la prima laurea in legge e attualmente continua con un master. Invia regolarmente soldi alla sua famiglia africana che sostiene a distanza. Una bella storia, perché le due famiglie adottive di Adid, come anche l'amministratore biblico di prima, hanno adoperato una conversione del denaro. Così hanno sanato l'originale danno di forza esclusiva del debito che aveva gettato il paese in miseria in forza inclusiva che è riuscita a garantire delle opportunità al giovane. Sono convinto che anche voi che state ascoltando partecipate a progetti simili. L'adozione a distanza, la sottoscrizione ad un'opera caritativa o persino la colletta ecclesiale della domenica. Tutte queste cose vi fanno diventare dei protagonisti nella conversione del denaro. Perché ogni volta da mezzo di privilegio e di esclusione diventa un mezzo di grazia. Scopriamo che il denaro può essere usato per portare gioia, aiutare chi è in sofferenza, sollevare chi è caduto nella spirale del debito. E il ritorno che il denaro riesce a fruttare è un multiplo di qualsiasi interesse che potrebbe garantire la banca. Non potete servire Dio e Mammona. Riassume l'Evangelo quale conclusione della nostra storia. Auguro a voi e a me una buona lena per convertire il denaro in forza viva. Amen.
giorni se ne è parlato a più riprese. Lo scorso 11 ottobre erano esattamente 60 anni dall'inizio di quell'evento epocale che fu il Concilio Vaticano II. Di questo argomento si è interessata la collega Gael Kurtens, che ci ha appena raggiunto in studio.
Sì, ciao Luisa. E infatti l'assise della Chiesa Cattolica Romana raccolse quasi, pensa, 2500 fra cardinali, patriarchi e vescovi giunti a Roma da tutto il mondo. Il concilio fu indetto da Papa Giovanni XXIII e si concluse 3 anni dopo, sotto un altro pontefice, Paolo VI, nel dicembre del 1965.
È innegabile il significato che ebbe questo evento sul fronte del dialogo ecumenico e quindi per le relazioni con le altre confessioni cristiane, ma anche con l'ebraismo.
60 anni fa c'era a Roma a seguire quell'evento l'allora giovanissimo pastore valdese Paolo Ricca.
E tu, Gael, sei andata a trovarlo?
Sì, lui nell'agosto di quell'anno, cioè del 1962, era stato appena consacrato al ministero pastorale e poche settimane dopo si ritrovò a fare il cronista in Vaticano per conto dell'Alleanza Riformata Mondiale.
Paolo Ricca, lo ricordiamo, non è solo da annoverare tra i massimi teologi sul fronte del dialogo ecumenico, ma anche seguito da vicinissimo e in prima persona quell'evento. Ma sentiamo.
Ricca, a 60 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, si può dire che gli impulsi arrivati da quell'assise della Chiesa Cattolica Romana, un incontro che possiamo definire epocale, appunto, ecco, questi impulsi, secondo lei, sono stati recepiti?
Siamo molto lontani dalla realizzazione sia degli stessi alcuni testi approvati dal Concilio, ma soprattutto dallo spirito del Concilio, perché quello non lo si può ereditare, nel senso che non è un documento da leggere, da commentare, è un atteggiamento. E questo atteggiamento non si può dire che ci sia nella Chiesa Cattolica in generale. Ecco, questo Papa è il primo che ha risuscitato lo spirito del Concilio, ha risuscitato alcuni concetti chiave, ad esempio il concetto della gerarchia delle verità. Questa era l'affermazione ecumenica di gran lunga più importante di tutto il Concilio Vaticano II, che è stata messa in frigorifero, è scomparsa dal linguaggio del magistero cattolico fino a questo Papa.
Dunque, per chi ci ascolta, ricordiamo che con il concetto della gerarchia delle verità viene introdotta l'idea che alcune dottrine sono più importanti di altre. Tra queste, per esempio, figura la dottrina della Trinità, che appunto è un contenuto essenziale del messaggio cristiano. Il fatto di classificare le verità dottrinali secondo la loro relativa importanza indubbiamente ha facilitato il dialogo ecumenico. Paolo Ricca, ricordiamo che gli evangelici prima del Concilio Vaticano II erano considerati dalla Chiesa Cattolica Romana degli eretici. Con il Concilio diventano fratelli e sorelle in Cristo. Un cambiamento notevole.
Un cambiamento totale. Noi ci siamo ritrovati all'indomani del Concilio a essere diventati senza aver modificato nulla. Perché siamo esattamente quello che eravamo prima, ma siamo diventati fratelli e sorelle separati. Ma credo addirittura Giovanni Paolo II ha detto così, en passant, non è stato ufficializzato, però lo ha detto, veramente quella espressione è troppo poco. E lui ha proposto fratelli ritrovati, che è molto più bello, molto meglio. Fratelli ritrovati, ed io così nel mio intimo ho accolto questa novità. naturalmente sappiamo quante differenze, anche profonde, però il fatto di essere uniti nella fede in Dio, insomma, di essere uniti nel credo, nella recitazione convinta, partecipe del credo, il cosiddetto ecumenico Niceno-Costantinopoli del IV secolo, se uno, cattolico o protestante che sia, condivide quel credo, quella è la fede cristiana.
Quindi la Chiesa cattolica entra ufficialmente a far parte del movimento ecumenico.
Il fatto è che il cattolicesimo, che aveva escluso la partecipazione al movimento ecumenico, col Vaticano ha deciso di partecipare sulla base di un'affermazione del Concilio che nel poemio del documento sull'ecumenismo dice che il movimento ecumenico sorto tra i fratelli separati è sorto grazie all'impulso dello Spirito Santo e quindi sono entrati. E qui il Concilio è stato realmente rivoluzionario perché ha ribaltato, letteralmente ribaltato, le posizioni ufficiali del Magistero cattolico espresse dalla enciclica Mortalium Animos del 1928 di Pio XI.
Lei ha assistito ai lavori conciliari come giovane cronista inviato dall'Alleanza Riformata Mondiale. Quale fu il primo impatto che ebbe quell'11 ottobre del 1962?
Ma lì naturalmente io ho assistito a questa cerimonia e devo dire che mi ha impressionato in una maniera del tutto eccezionale. Non ero preparato perché questo Papa, che è stato tra mille virgolette rivoluzionario, nel senso che appunto ha convocato un concilio, Giovanni XXIII, però nella inaugurazione è entrato in pompa magna, è entrato come un sultano, ma una cosa incredibile, sulla sedia gestatoria portata da 24 schiavi, diciamo così, che avevano sulle spalle tenevano questa immensa piattaforma sulla quale c'è il trono papale. Tutto il contorno era più che principesco, col flabello cosiddetto, cioè queste piume che venivano per fare aria. Uno non ci crede. E quindi era veramente la personificazione del potere religioso espresso in forme politiche di un livello superiore a qualunque immaginazione che un occidentale si può fare del potere politico, insomma. Io sono rimasto sbalordito, ma mille volte sbalordito.
Dice di essere rimasto sbalordito dal fasto della messa in scena, ma dal punto di vista dei contenuti veicolati dai padri conciliari, quale fu la sua reazione di giovane teologo?
La mia prima reazione è stata quella di un vetero protestante, perché io vengo da una famiglia valdese dal 600. E allora ero polemico, poi naturalmente via via, ma con fatica, sono cambiato molto, devo riconoscere. Posso anche dire che è proprio il concilio, ma soprattutto poi i contatti personali, mille rapporti che poi ho avuto, sono molto grato, mi hanno cambiato, non sono più quello che ero allora.
Qual è la lezione che lei ha tratto, dico per sé, personalmente, da questo Concilio Vaticano II?
Naturalmente ci sono molte lezioni, tra virgolette. La prima è che la realtà di una chiesa, ma non solo tanto di una chiesa, di qualunque organismo umano, non lo puoi conoscere da fuori, devi entrare un po' dentro, non vuol dire condividere, ma vuol dire vedere le cose da dentro e non solo da fuori. C'è un contenuto sotto la superficie, e non limitarsi ai libri, alle descrizioni, ma fare un'esperienza un po' personale. Cioè, io conoscevo il cattolicesimo attraverso i libri, ma non basta veramente, ho capito che non è sufficiente. Cioè, la vita non si lascia mai imbrigliare in cose fisse. C'è una dimensione che soltanto la vita vissuta e condivisa in qualche maniera, insomma, cioè si conosce partecipando. Se non si partecipa si può capire molto, naturalmente, ma non tutto e forse neppure l'essenziale.
Arriviamo in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Vi ricordo di continuare a seguirci e farci avere i vostri commenti sui social. Potete contattarci attraverso la pagina Facebook Voce Evangelica e collegarvi al nostro sito voceevangelica.ch. Grazie al tecnico Roberto Conti, che ha lavorato oggi in studio. Da Luisa Nitti, buona domenica.